legge, insomma, che ha già tutta l'aria di diventare realtà a breve, temiamo. Ed è un disegno di legge che unisce, diciamo, una proposta particolarmente repressiva, ma grosso modo annunciata, sul tema migrazione, cioè il passaggio a dei CIE più piccoli, e anche un progetto di repressione sullo spazio urbano. Questo invece forse è più innovativo, se vogliamo. E però, prima di addentrarci proprio nei dettagli tecnici del decreto, ci sembrava opportuno, e qui guardo all'altro lato del mixer, fare anche un passaggio proprio su Minniti, su da dove viene, un nome che magari è relativamente nuovo nelle prime pagine dei quotidiani, che però invece non è irrilevante nella politica nazionale.
Sì, allora, il decreto di cui no, si diceva.
No, non ti si sente.
Il microfono. Pronto, ci siamo.
Eccoci, si sente? Ok. Allora, il decreto di cui si diceva è il decreto che, come spesso accade in questo paese, poi prende il nome e passa alla storia con il nome dei firmatari, che in questo caso sono Minniti e Orlando, che sono rispettivamente ministro degli interni e ministro della giustizia del partito di governo. Segue, guarda un po', in ordine cronologico, un primo quadro legislativo riguardo alla normativa del fenomeno migranti, che era quello ben noto della Turco-Napolitano, quello che al tempo istituì i primi CTP, poi diventati CIE, ora diventati un'altra cosa ancora, poi la Bossi-Fini e poi l'ultima, come dire, aggiustamento normativo più recente, è quello del famoso pacchetto sicurezza leghista dell'allora ministro degli interni Maroni. Ora, i nostri prodi, per non farsi mancare nulla e per non lasciare, come dire, il terreno alle destre, come dicono loro, istituiscono e promulgano un altro decreto legge che è un'altra sorta di pacchetto di sicurezza, anche se definito in altro modo, e introducono una serie di novità normative abbastanza inquietanti, perché perfezionano e inaspriscono il dispositivo di controllo e di sicurezza, che è già abbastanza aspro di per sé. Due parole così introduttive, tanto per capire la statura dei personaggi che poi arrivano al piano legislativo. Domenico Marco Minniti, fino a ieri col governo Renzi era semplicemente sottosegretario con delega ai servizi segreti. Adesso, arrivato Gentiloni, lui fa un passaggio di carriera molto importante e arriva direttamente al Ministero degli Interni. È importante sottolineare come l'avvicendamento, al di là degli equilibri politici che ci interessano meno, arriva alla vigilia di un paio di appuntamenti internazionali abbastanza importanti. Uno è il 60° anniversario della firma del Trattato della Comunità Europea, che si terrà a Roma nel prossimo mese di marzo, e l'altro, soprattutto più rilevante, è il G7, che ci sarà nell'ultima settimana di maggio, il 26 e il 27, a Taormina, e che verrà gestito ovviamente dall'Italia e dai suoi apparati di sicurezza. Minniti è sempre stato un personaggio, diciamo, Minniti nasce e cresce e rimane nel PC. Lui nasce nel PC e attraversa tutte le stagioni di quel partito, da PC a PDS, DS, PD e quant'altro sono riusciti a siglare nel frattempo. È sempre stato in quota alla corrente dalemiana, e fin dal 98 col governo D'Alema è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega ai servizi per l'informazione e la sicurezza. L'anno successivo entriamo in guerra contro la Serbia e nel territorio del Kosovo, e Minniti diventa il coordinatore del comitato interministeriale per la ricostruzione dei Balcani. Quindi lì, dall'apparato, come dire, poliziesco, si entra anche nel sistema del business e della ricostruzione. Dopodiché, 2001 diventa deputato e siamo col governo Amato, e viene nominato sottosegretario alla difesa, con incarico di cooperazione militare con l'Europa, con la NATO, con gli Stati Uniti e con le, per la promozione dell'industria bellica. Il ministro allora della difesa era un certo Sergio Mattarella, che forse ci risuona e ci ricorda qualcosa. Dopodiché governo Berlusconi, Minniti è capogruppo di S nella commissione difesa e componente della delegazione italiana all'assemblea presso il comando generale della NATO. Nel novembre 2005 Minniti presiede il convegno nazionale su difesa e industria bellica in Italia, dove abbastanza schiettamente dichiara che chiede un maggiore impegno a sostegno del complesso militare industriale per ottenere finanziamenti aggiuntivi per nuovi sistemi d'arma e rafforzare la difesa europea con la costituzione di battaglioni da combattimento coordinati con la NATO, eccetera eccetera. Quindi, come dire, si fa anche portatore come dire, apertamente degli interessi dell'industria bellica italiana, che come sapete è una delle poche industrie nostrane che viaggia a gonfie vele in questa fase. Poi arriva Prodi e lui rimane sempre in area governativa, fa il viceministro dell'interno e si comincia a dedicare ai primi sbarchi, alle prime emergenze cosiddette degli sbarchi di migranti. Simpaticamente lui da Lemiano di Ferro nel 2006-2007, ora non ricordo, al momento in cui si crea la competizione all'interno del suo partito tra D'Alema e Veltroni, lui, che deve essere uno insomma abbastanza bravo a fiutare l'aria, alle primarie del PD si schiera con Veltroni e molla a quel punto il suo mentore, e che quindi, come dire, rimane dentro l'apparato del partito, diventa segretario in Calabria, eccetera eccetera, ritorna in Parlamento e col governo Letta ritorna di nuovo alla segreteria della Presidenza del Consiglio, con delega, indovinate a cosa? Ai servizi segreti, ovviamente.
Quasi ha trovato un lavoro e
ha trovato un lavoro, si è specializzato. Ma questo è interessante, lo dico perché chi ha qualche anno come me si ricorderà che anche nel PC del tempo c'era sempre qualche personaggio delegato a tessere i rapporti con gli apparati di sicurezza. Al tempo qualcuno si ricorderà un certo Pecchioli, Minniti diciamo che è un epigono abbastanza interessante da questo punto di vista, perché non solo mantiene i rapporti ma a questo punto entra a tutti gli effetti nell'apparato di sicurezza di questo paese.
E insomma, diciamo, no, volevi proseguire sulla sua carriera?
Guarda, intanto si è appena insediato, da quant'è che c'è Gentiloni? Un paio di mesi. Lui già ha fatto, sta lavorando alacremente. Si è già fatto nella sua veste di ministro degli interni un bel tour nel Mediterraneo per incontrare vari capi di Stato dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, a partire dalla Tunisia e dalla Libia, ovviamente, che è l'area più come dire, interessante dal punto di vista della politica estera italiana, per varie ragioni che poi magari vedremo. Chiaramente l'interlocutore di Minniti e di Gentiloni e della diplomazia italiana è questo tale al-Sarrai, presidente più o meno eletto, cioè non eletto, riconosciuto da una parte delle regioni libiche, talmente legittimato e riconosciuto che a quanto pare risiede lui e il suo governo in una nave alla fonda di fronte alle coste libiche, perché sapete com'è la Libia, insomma anche un presidente non si sente particolarmente sicuro a proposito di sicurezza. È di questi ultimi giorni l'incontro che hanno tentato di fare, la mediazione che hanno tentato di fare con la Libia, cercando di mettere insieme il Sarrai, che governa una delle regioni della Tripolitania, con il generale Haftar, che invece governa la Cirenaica. su spinta della Russia, che si è posto come potenza mediatrice, scavalcando l'ONU, scavalcando tutti gli altri organismi internazionali. Se la sono fatta in Egitto questo summit, e pare che non sia andato neanche troppo bene, perché alle offerte che hanno fatto Haftar, che sembra essere in questo momento quello che gode di maggior forza militare sul campo, questo se la sta un po' giocando, sta giocando al rialzo, per cui il summit non è andato ancora a conclusione. E tra l'altro l'Italia a questo summit non era stata invitata, benché l'Italia si sta giocando molte delle sue carte di politica estera in quell'area, nel rapporto privilegiato con la Libia, tanto per dire anche i risultati diplomatici e politici che poi si ottengono una volta fuori da qui, da visto dal loro punto di vista ovviamente. Nel frattempo, comunque, Libia a parte, una serie di operazioni sono state già fatte, operazioni abbastanza importanti e che andranno a incidere sui destini e sulle vite di tantissime, di migliaia e migliaia di persone in carne e ossa che si muovono da un paese all'altro del continente africano. Sono stati già fatti una serie di incontri con rappresentanti del Niger, del Chad, della Somalia, della Nigeria, del Mali e del Senegal, che sono in parte paesi di partenza, di fuga di masse di esseri umani, e in parte paesi di transito degli stessi.
E direi incontri, sempre per capirci, no? Altrimenti incontri mi sembra finalizzati soprattutto, se ho ben capito, all'esecuzione dei rimpatri, più che nel caso della Libia c'è soprattutto invece il tema del, no, del li si vorrebbe bloccare prima possibile. La Libia è principalmente un paese di transito. Nel caso del Niger penso si parli soprattutto di farci rimpatri.
Il Niger è un paese di transito perché è a ridosso della Libia e a sud confina col Chad, come dire, è nella rotta delle migrazioni dei paesi centroafricani, subsahariani. Che cosa, cioè, gli accordi sono, come dire, raccontati in un modo e poi le sostanze ovviamente sono sempre altre. Questi gli stanno dicendo: noi vi diamo soldi per la cosiddetta cooperazione, per lo sviluppo e bla bla bla, in cambio voi aprite dei campi profughi cosiddetti, ma noi sappiamo quello che
sono quelli i campi profughi. Già quelli che aveva fatto con Gheddafi, esatto, erano stati una cosa pazzesca.
Esatto, nel deserto dove è morta una quantità infinita di gente, eccetera. Ora li chiamano hub, no? Perché noi siamo così anglofoni e chiamiamo i centri di ingresso, li chiamiamo hotspot, questi li chiamiamo hub. Così.
Il tedesco è passato.
La gente non capisce bene di che si tratta. E come dire, queste prebende che vengono promesse a questi paesi poi verranno erogate solo se loro risponderanno, come è atteso, alle richieste, alle necessità o ai ricatti, tutto sommato, dei paesi europei, perché questo è il giro che ha fatto il governo italiano, ma la Francia, la Germania stanno facendo accordi bilaterali della stessa natura. Qui la questione è, visto che si sono alzati i muri, si sono eretti fili spinati, fili elettricitati, guardie di frontiera, militari, eccetera eccetera, laddove è stato possibile, cioè nell'area dei Balcani in modo particolare e nel nord Europa, qui noi non si riesce a fare i muri quando c'hai i tre quarti dei confini di costa, no? Sul mare.
Per non parlare, quindi, dei confini interni all'Africa, che sono i confini indifendibili e su cui non c'è nemmeno la pretesa di poterli difendere. Questo anche, no, per rimettere del realismo. Cioè, se l'idea di pattugliare il Mediterraneo è un'idea orribile ma tecnicamente non impossibile, l'idea di pensare di controllare il confine del Niger è un'idea che non sta né in piedi né in cielo né in terra.
Però a noi non ci importa, no? A noi quello che ci importa, a noi, come dire, ministri, no, certo, degli interni eccetera, è che questa gente non arrivi o ne arrivi sempre meno nelle nostre coste. Per cui che facciamo? Esternalizziamo i confini come abbiamo esternalizzato tante altre cose. Questa è una cosa abbastanza, una cosa terribilmente ignobile, perché poi nella sostanza cosa significa? Schierare navi da guerra, non lo ricordo a memoria, poi lo troviamo, c'è un'altra bella sigla anglofona che definisce la flotta che si andrà a occupare di questa cosa, schierare di fatto delle belle navi da guerra nelle acque territoriali libiche, sostenere, finanziare, armare, addestrare la guardia costiera libica affinché il lavoro sporco in prima battuta lo facciano loro, e pensare, cioè, facciamo un attimo uno sforzo di fantasia, partono i barconi con 500 persone, in Italia non devono arrivare, come si fa a bloccarli? Quindi insomma, come dire, l'anno scorso si è stimata una cosa come 6.000 morti nel Mediterraneo, 6.000 persone in carne e ossa morte nel Mar Mediterraneo nel tentativo di attraversarlo e arrivare nelle nostre coste. Adesso probabilmente neanche si potrà più contarli, perché se tutto avviene nelle acque territoriali libiche ad opera della Marina Libica e de ste navi, come dire, da guerra europee, sarà molto più difficile, come dire, anche accedere all'informazione sul campo, che è un campo che è il Mediterraneo, per cui molte delle cose che molto faticosamente si è riuscito a sapere fino adesso, vedrete che da domani, una volta che verrà attuata questa cosa, sarà ancora più complicato riuscire ad averne notizie.
E questo è quello che, no, diciamo, nel linguaggio che vuole, no, con questa pazzia che dice, no, che la sicurezza può essere una cosa di sinistra, penso che intendano proprio questa idea, proprio di far passare il pattugliamento militare, farlo passare come con queste parole più vaghe che parlano, no, di smorzamento dei flussi e cose del genere, e questo è quello che loro chiamerebbero prevenzione. E poi però invece da un altro lato c'è una certa attenzione che sembra sempre crescente sul tema dell'espulsione,
però,
e credo in questo sostanziale dal fatto che proprio l'identificazione sia il passaggio che a livello tecnico ha compiuto i passi avanti più grandi negli ultimi un paio d'anni, cioè sono arrivati a identificare tutti quelli che arrivano.
O qua.
Infatti, scusate se intervengo anch'io, però ricordiamo un attimo la discussione al tema fondamentale, che era quello di analizzare un po' questo decreto che lega i temi dell'immigrazione con quello della sicurezza urbana e che è fatto di politiche in cui, per esempio, c'è il rinnovo dei centri di permanenza che vengono ora stabiliti in ogni regione e che ospiteranno 1.600 migranti in attesa di identificazione e poi di successiva deportazione.
No.
E diciamo, questo decreto insieme a quello relativo al DASP urbano costituisce il nuovo impianto di politiche sulla sicurezza che su cui stanno discutendo proprio in questi giorni. Quindi secondo me spostiamo leggermente il discorso anche sul tema del contenuto del decreto.
Sì, poi magari torniamo un attimo su un altro aspetto che volevo trattare. Comunque, intanto il decreto è stato approvato, perché
sì,
i signori di qui sopra hanno fatto la loro bella conferenza stampa, l'hanno annunciato e quindi è legge. Diciamo
Beh,
che
il decreto in quanto tale poi dovrà ripassare evidentemente in Parlamento. È passato come decreto.
No, un decreto legge, cioè, ormai è approvato, non credo che ci abbia bisogno di altro.
No, il decreto legge dopo 30 giorni scade se non lo approva il Parlamento, quindi poi ripasserà in discussione. Ripasserà, poi
comunque, come
per quello che cambia.
Che non ci sarà grande levata di scudi. A oggi l'unico che ha detto una voce discordante è un tale presidente della Cassazione che sottolinea che effettivamente uno dei passaggi fondamentali di questo decreto, che elimina per i richiedenti asilo ai quali viene negata la protezione internazionale dalle commissioni territoriali e che a tutt'oggi ha diritto a fare ricorso presso il Tribunale Civile, fino ad oggi questo ricorso, come dire, rispondeva agli stessi passaggi, allo stesso impianto giuridico di chiunque altro. Il decreto Minniti invece
lo manda direttamente in Cassazione,
elimina il secondo grado di giudizio e lo manda direttamente in Cassazione. Di più, il ministro Orlando lo vende, ovviamente, perché la cosa è divertente, è molto interessante vedere come vendono le saponette questi, no? Perché parlano dello snellimento, della velocizzazione delle procedure, perché sono molto lente, e non è vero, perché i 2 anni che ci vogliono per avere una risposta dalla Commissione non vengono minimamente intaccati dal fatto che tu elimini un passaggio in sede di ricorso, che è una cosa che avviene dopo. Tra l'altro, per inciso, il ricorso non è neanche una cosa così accessibile per tutti, perché immaginate che un richiedente asilo è uno che non ha risorse, che non ha soldi, che è assolutamente in povertà. E il ricorso è un istituto che necessita del legale, e il legale chiede soldi, d'accordo? Generalmente chi riesce a farlo lo fa riferendosi all'istituto
dell'avvocato ufficio?
No. Del gratuito patrocinio, che però viene erogato con molta difficoltà, per cui molti richiedenti asilo il ricorso non lo possono fare, in sostanza, a meno che non riescono ad avvicinare dei legali, che ce n'è per fortuna, che lavorano gratuitamente, ma sono pochi, le richieste sono tantissime.
E comunque mi sembra anche, no? Fallace quello che dice: togliamo un grado di giudizio, come se i gradi no, uno va all'altro, togli il primo, il secondo, il terzo, sì. Tanto sempre tre sono, ma non è che sono così, perché la Cassazione, che è l'unico rimasto di ricorso, valuta soltanto questione di metodo e mai questione di merito, quindi vuol dire che il merito non può più essere rianalizzato.
Allora ti dico di più, loro adesso introducono anche la registrazione video dell'audizione in commissione, cioè tu richiedente asilo vai in commissione, fino ad oggi ti trovi davanti i prefetti, i poliziotti e se te va bene un rappresentante del comune e dell'ACNUR e un mediatore, un interprete che di solito dovrebbe esserci, generalmente c'è, e quel colloquio va agli atti e rimane a disposizione del richiedente, d'accordo? Adesso viene filmato, che vuol dire che il giudice di Cassazione, per valutare la richiesta, l'istanza di ricorso del richiedente, si va a rivedere il filmato, dove è registrata tutto il colloquio, e in base a quello lui può valutare se ci sono gli estremi per accettare il ricorso oppure no, accanto al fatto che per fare un ricorso tu devi, perché tu possa presentarlo un ricorso al tribunale, tu devi produrre degli elementi di novità rispetto a quello che hai portato al colloquio in commissione. Dopodiché non è necessario che tu ce vada, anzi a questo punto credo che non verranno neanche più convocati, anche oggi è un po' così, basta che presenzia il legale. A questo punto c'è il video, per cui non è più necessario che tu vada a discutere, a dibattere, a portare le tue buone ragioni per ricorrere. E questo è uno dei punti, dei primi punti del decreto, venduto come un'accelerazione de nulla. In realtà il dolo giuridico di questa cosa è che si istituiscono due livelli. Cioè, se lo faccio io un ricorso in Cassazione, cittadino italiano, rimane, come dire, l'impianto giuridico attuale, per cui c'ho il primo grado, l'appello e la Cassazione. Ora si introduce un nuovo regime, per cui se invece lo fai te, che vieni da un altro paese, per te vale un altro piano del diritto. Questo qualcuno direbbe incostituzionale, insomma, noi poi sappiamo bene che le cose incostituzionali
forse quello il problema.
Se ne importa un po' poco, diciamo. Però è grave questa cosa, è estremamente grave, perché già si sancisce uno spartiacque tra la popolazione residente, tra gli autoctoni e tutti gli altri.
Allora, io volevo prima soffermarmi su un aspetto che avevi citato e che è contenuto all'interno sempre del decreto e che è riferito soprattutto al DASP urbano, e cioè a questo ruolo di decisori che viene dato ai sindaci, che possono decidere chi può stare in città oppure no sulla base del decoro urbano. E quindi questo aspetto è molto importante, perché alla fine non è più un magistrato, non c'è più un provvedimento giuridico che decide sulla condotta della persona, ma c'è un potere politico amministrativo che decide. Questo è un processo di trasformazione che è molto grave da un certo punto di vista, e anche molto importante segnalare.
Molto inquietante, direi.
E questo aspetto è uno degli aspetti cardine che riguarda il DASP urbano, però un po' tutto.
Sì, ma guarda, noi l'abbiamo sempre detto, quello che si sperimenta sulla pelle dei migranti è semplicemente quello che poi verrà attuato via via che sali, diciamo così, nella stratificazione sociale. I migranti sono un soggetto particolarmente debole in questa fase e quindi è più facile, come dire, aprire una breccia su quel terreno lì. Dopodiché il DASP urbano è applicabile per tutti, ma già lo stanno facendo, insomma, se ne parlava qui in radio, se non sbaglio, stamattina o ieri, a proposito di compagni a cui il tribunale adesso tenta di imporre un aggravante della limitazione della libertà imponendogli il DASPO, che detto in altre parole un tempo si sarebbe chiamato confino, perché di questo si tratta, cioè si dice tu non devi lasciare la tua città di residenza perché... E qui i perché dipenderanno dalle ordinanze che emettono i sindaci, perché questo provvedimento è stato fatto di concerto tra il Ministero degli Interni e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, per cui c'è, come dire, un ampio consenso a livello istituzionale. Sì, si dà potere ai sindaci di emettere delle ordinanze, cioè ricordiamo, pensiamo a questi veneti leghisti, quello di Treviso, le panchine con i... che ci avevano messo i cocci di vetro per far dormire persone e cose del genere. L'ordinanza dice semplicemente che tu non puoi manifestare una serie di comportamenti che vengono considerati indecorosi, no? Dopodiché tu trasgredisci a quell'ordinanza, interviene l'autorità di polizia, ti emette il DASPO che va da 1 a 5 anni tra l'altro, ti sradica. Un tempo era il confino, cioè questo
tranne
era,
che confino, obbligo di residenza, perché a volte il confino, no, con questo nome adesso non si dà più, si dà l'obbligo di residenza, qualcuno ci spiegherà in fondo che cambia tra un obbligo di residenza e un confino, o anche con un foglio di via, insomma la differenza è minimale, ma tranne che il foglio di via, l'obbligo di residenza te li dà un giudice comunque, che non perché no, il giudice sia la grande tutela
adesso
della libertà nel paese, però
adesso non più. Ha ragione, esattamente così. Cioè, che cos'è che cambia sostanzialmente? Che tu per avere un provvedimento del genere fino a ieri dovevi aver commesso un reato, sostanzialmente. Adesso basta il sospetto. Cioè, io ritengo che te, attraverso questa serie di comportamenti, sei un personaggio disturbante, socialmente pericoloso, quello che ti pare, decido di allontanarti e non passo per un provvedimento giudiziario, ma da un provvedimento di polizia.
Certo, quindi si sposta un po' dalla condotta della persona all'individuo stesso, quindi se l'individuo non ha determinate caratteristiche...
È un poveraccio, esatto. E deve dormire per strada, e noi sappiamo che dormire per strada significa, come dire, farsi forza e coraggio bevendo da Vernello, per esempio, no? E magari poi diventi molesto perché te stressi, perché la vita di strada non è minimamente agevole, l'ordinanza del sindaco prevede che la polizia ti piglia e ti allontana.
C'è anche una ridefinizione proprio dello spazio urbano sulla base del proprio degli individui, di come sono, quindi come dici tu, gli individui più poveri tendono ad essere allontanati.
Molesti.
Proprio perché esclusi e non inclusi in determinate caratteristiche che vengono decise poi in maniera arbitraria.
Insomma, qui dai microfoni di questa radio si è detto e si dice più o meno tutti i giorni, il conflitto si è spostato. È diventato più aspro, più feroce, e questi sono gli strumenti di cui via via lo Stato si dota per mettere a tacere, per allontanare, per imbrigliare tutti coloro che o per, come dire, loro modo banalmente di essere o per scelte più coscienti e più ragionate in qualche modo, come dire, rompono le convenzioni, come dire, sono disturbanti e quindi in qualche modo adesso la tolleranza di cui ci si faceva tanto belli fino a un po' di tempo fa, quando si parlava di democrazia liberale, viene meno anche questa.
Tra l'altro mi sembra, no, cercando anche di intuire, al di là dell'ordinanza specifica e delle misure di repressione specifiche che il decreto propone, più in generale, evidentemente mi sembra che l'idea che sottostà a questo decreto è anche quella della creazione di zone in qualche modo speciali, ognuna ad hoc per quello che deve essere all'interno dello spazio urbano. Perché ad esempio, no, una delle cose che leggevo era, per esempio, per lo spaccio nei locali tu puoi avere l'allontanamento da certi quartieri, diciamo nei quartieri in cui c'è più vita il sabato o qualcosa del genere. Quindi si va verso la creazione di zone sempre più speciali, mentre magari in certi quartieri tu vieni allontanato se ci dormi, e magari in altri le ordinanze non saranno altrettanto strette, per cui se tu dormi per strada magari comunque insomma in qualche modo la facciamo pagare, ma lì non ti diamo l'allontanamento, in modo da continuare, come dire, anche mettere per iscritto cose che comunque già si facevano, no? Cioè dormire per strada in certi quartieri si può fare e dormire per strada in certi altri quartieri non te lo lasciano fare, certo. Questo è già cosa nota,
però è insomma, una prassi, lo si vede. Adesso è una a questo prassi. Punto anche una norma.
È una norma che se violata ti manda direttamente al carcere o comunque in un,
che poi, come
in un contesto
te,
penale.
Come dicevi te, DASPO non è nemmeno appropriato, no? come acronimo.
Beh sì, perché DASPO è il decreto d'allontanamento sportivo, quindi già era un abuso quando lo dicevamo il DASPO di piazza, il decreto d'allontanamento sportivo di piazza, che vuol dire che non posso giocare a pallone in piazza, però almeno lì, no, c'era l'analogia dell'allontanamento da eventi specifici, cioè come con il DASPO, quando gioca la mia squadra io non devo essere allo stadio, se io ho un comportamento in certe situazioni allora in quelle situazioni non devo esserci, mentre qui si parla di allontanamenti tu cur da delle zone, sì. E anche questo è un tema
dove c'hai i legami, dove c'hai le relazioni, dove magari
e poi
l'applicazione più ampia di queste del DASPO che si applica già alle manifestazioni sportive.
Certo.
Se ne fa un uso politico a questo punto, insomma, di controllo, è un dispositivo di controllo ancora più raffinato di quelli più precedenti, e che verrà, lo vedremo, insomma, ma già lo sappiamo, già sta accadendo, utilizzato non solo per i migranti, non solo per questa fascia di popolazione, ma per tutti coloro che per una ragione o per l'altra diventeranno molesti, fastidiosi, indesiderabili.
Sì. Tra l'altro mi sembrava comunque interessante l'esempio che ha fatto delle panchine, che potrebbe magari sembrare un esempio così anche di poco conto, ma invece nella tendenza a fare questi sistemi di sicurezza integrati, come l'ha chiamati appunto Minniti, cioè che integrano da una parte l'urbanistica, dall'altra l'architettura, da una parte l'ordinanza comunale ma anche la polizia, il carcere ma anche la riabilitazione, un po' tutto insieme, e appunto la creazione di questi spazi che sono in qualche modo inadatti ad ospitare, come dire, forme di vita sgradevoli, poi in base al contesto specifico, no? Si possono fare, quindi i posti dove le panchine sono un po' in discesa e quindi in pratica non ci riesci a dormire perché cadresti, ti ci puoi fermare solo per poco tempo.
Hanno diviso a metà, no? Hanno messo dei poggi
a volte, ci fanno i divisori,
metà, così
sì.
Tu non ti puoi sbagliare.
Ma anche la nuova metro C c'ha, penso, in tutto 3 posti a sedere, cioè se ci va una persona un po' anziana che ha bisogno di sedersi così perché non troppo ce la fa, non è impossibile farlo, perché in tutta la stazione ci saranno 3 sedie.
Ma perché lo spazio urbano ormai deve essere uno spazio di transito e di consumo, non più di stazionamento, e che favorisce, come dire, lo stare, il condividere,
o comunque in ogni luogo espressamente adattato alla funzione che si intende dare a quel luogo, sì. E mai versatile, sì. Questo mi sembra evidente. In generale sì. L'approccio che si vuole fare, e quindi penso che vada un po' decifrato anche in questo senso l'impostazione ideologica, se vogliamo, del...
Considerate che si arriva fino a 5 anni, sì. Possono darti un DASPO da 1 a 5 anni, quindi ti sradicano completamente, ti cambiano la vita.
E in tutto ciò ancora non si capisce, mi sembra, poi
solo che
magari
al confino ti dicevano anche dove andare, no? Adesso ti devi un po' arrangiare, te devi un po' cavare da solo.
Vi leggo un attimo questa frase che traggo dal blog di un nostro redattore, che dice: da tempo ne parlavamo, che il DASPO non è una novità. I nuovi strumenti della repressione erano comprensibili, altrettanto chiaro il punto di arrivo: portare sempre più controllo nei territori, operando una netta separazione tra territori da tutelare e territori da abbandonare. E quindi nei territori da abbandonare chi ci deve stare?
Gli abbandonati.
Gli abbandonati. Oppure le classi, tra virgolette, pericolose. Mm. E questa è secondo me una considerazione molto molto importante.
Sì.
Vai.
No, ma del DASPO continuiamo anche a parlarne. Intanto è importante ricordare anche un altro punto dirimente di questo pacchetto Minniti, che per quanto attiene sempre alle norme restrittive nei confronti dei migranti, tra l'altro fatemi dire una cosa, i migranti comincia a essere un termine poco congruo, perché in questo paese da un po' di tempo a questa parte non c'è più la possibilità di entrare legalmente. D'accordo. I migranti economici, che hanno preso una definizione un po' più carina e simpatica dei clandestini o di quelli usati fino a ieri, sono coloro i quali non hanno diritto d'accesso. D'accordo? Il migrante economico non può più venire dalle nostre parti. Quindi l'unico modo per poter ottenere una forma di regolarizzazione a questo punto è la richiesta d'asilo e la speranza di ottenere una forma di protezione internazionale. D'accordo? Allora, questa faccenda, come dire, si risolve tutta o gran parte nei punti di sbarco. D'accordo? Dove sono stati istituiti su indicazione della Commissione Europea bla 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 da un po' di tempo i cosiddetti, diciamo, primo hotspot. Gli hotspot in due parole, ma tanto per, come dire, definire un po' la mappa e la geografia di come poi il nostro amico e conoscente magrebino direi, poi si ritrova che il DASPO e se ne deve andare da Roma e cose del genere. Gli hotspot sono semplicemente dei luoghi ricavati nei centri di prima accoglienza che sono nei punti di sbarco e sono presidiati e gestiti dalle forze di polizia, da Frontex, che sappiamo che cos'è, una forza di polizia europea, e dalle varie forze di polizia italiane. Raramente, in rarissimi casi, sono presenti organismi internazionali di tutela dei rifugiati, ma molto raramente. E quindi che succede? Che nella sostanza arriva il barcone con 500 sopravvissuti, magari alle 3 di notte, alle 5 di mattina, dopo un viaggio a dir poco allucinante, dove questi poi sono i sopravvissuti perché molti non ce l'hanno fatta, arrivano nel porto, entrano in queste strutture improvvisate e si trovano immediatamente di fronte alla selezione che viene operata dalle forze di polizia. D'accordo? E che succede? Gli viene sottoposto un questionario, un semplicissimo questionario, in cui gli vengono chieste 4-5 cose in italiano. D'accordo? Immaginatevi la scena, perché il contesto è importante. Notte, alba, gente disidratata, che sta male, che faticosamente si regge in piedi, si trova davanti il poliziotto che in italiano gli sottopone un questionario in cui gli si dice che sei venuto a fare sostanzialmente, no? E ci sono 4-5 risposte possibili, il questionario è chiuso: per lavoro, per raggiungere dei familiari, per sfuggire da condizioni di povertà, per fuggire per altre ragioni non meglio specificate e per richiedere asilo. D'accordo. Allora, se il soggetto in quel momento, prima della partenza, è informato della situazione che incontra, o se ha la fortuna di col passaparola, o perché casualmente in quel momento c'è un rappresentante di un organismo di tutela, eccetera, può dire sono venuto a fare richiesta d'asilo e allora entra nel circuito della possibile regolarizzazione. Dico possibile perché nell'ultimo anno, a fronte di 80.000, vado a memoria, richieste d'asilo in Italia, ne sono state riconosciute 41.000. D'accordo? Per cui c'è una possibilità, ma neanche tanto rilevante, di arrivare poi alla fine alla regolarizzazione. Tutti gli altri, guardate che questo ce lo dicono compagni, gente che sta sul posto con vari organismi, eccetera, è già da anni che tu arrivi dall'Egitto e appena si capisce che sei egiziano, così come sei arrivato, ti rimbarcano e ti rispediscono indietro. È già da qualche anno che la stessa sorte riguarda i tunisini. Chiaro, per cui questo meccanismo di espulsione immediata è già in atto da tempo. Dopodiché, Dopodiché tu riesci a entrare in questo girone della cosiddetta accoglienza dopo aver passato l'hotspot, dopo essere stato fortunatamente, se sei riuscito a fare questa idea, inviato in un CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, di cui magari un'altra volta ne parliamo nel dettaglio perché sono altri gironi infernali, arrivi in commissione, d'accordo? E poi arrivi, e arriviamo all'altro punto, arrivi in un centro d'accoglienza dove sei già richiedente asilo, e un altro punto del decreto Minniti è quello che istituisce il lavoro socialmente utile per i migranti. A questo punto non più migranti, perché i migranti non ci sono più, ci sono i profughi o i richiedenti asilo o i rifugiati. D'accordo? Lo ripeto, in questo paese per altre ragioni non si entra più. Per cui quando ci vengono a raccontare gli irregolari, l'invasione dei clandestini, non è vero, perché irregolari in questo paese, se non è colui che riesce a fare richiesta d'asilo, non ce ne stanno più. Gli irregolari si diventa dopo. Irregolari si diventa come? Scusate, altre due parole perché mi sembra una cosa molto importante. Irregolare si diventa quando nell'hotspot, quando ti hanno individuato come un migrante economico o quant'altro, non c'hanno le barche, non c'hanno gli strumenti per rimpatriarti immediatamente. Che cosa fanno? E questo lo sappiamo perché ce lo raccontano le persone che incontriamo, che vengono da queste situazioni. Li pigliano, l'accompagnano alla stazione del paesino più vicino, gli dicono: vattenne e arrangiati. D'accordo? E quello diventa un migrante irregolare perché l'hanno sbattuto in mezzo alla strada e si dovrà arrangiare. Dove va a finire? Proviamo a dire: Rosarno, Foggia, il Gran Ghetto di Foggia, San Ferdinando a Rosarno a raccogliere arance con i caporali, su nel Piemonte a fare sempre lavoro bracciantile nei campi, sfruttato da connazionali che hanno fatto il passaggio e si sono integrati e sono diventati sfruttatori a loro volta, eccetera, eccetera. Questo è il meccanismo. Sti irregolari poi, come dire, lo sappiamo tutti che ci servono perché stanno nel circuito e nella filiera produttiva a costo quasi zero. Minniti fa di più e adesso introduce il lavoro socialmente utile, che nella prima stesura o nella prima bozza addirittura prevedeva che fosse un elemento probante al momento della richiesta d'asilo e della valutazione della commissione, una sorta di elemento premiale dava una qualche forma di punteggio in più al richiedente asilo, che poteva dimostrare che nell'attesa di essere convocata aveva pulito, che ne so io, i giardinetti del paesino dove era situato il centro d'accoglienza. Questa cosa, mi pare di aver capito, non è passata, per cui si parla di lavoro volontario, però vedrete che di fatto diventerà una prassi pure questa, venduta come facilitazione del processo di integrazione, di interconnessione con la popolazione locale, ma in realtà anche qui, volendo usare le parole nude e crude, dando significato ai termini, se quello del DASPO è un vero e proprio confino, questo comincia a somigliare parecchio alla schiavitù, insomma, più che allo sfruttamento, perché come fa il migrante inserito in una struttura d'accoglienza magari gestita dall'Arciconfraternita di Sant'Andrea o dalla Cascina, da questi organismi tra l'altro plurinquisiti per mafia capitale e compagnia cantante, gli impongono di accettare il lavoro che il sindaco, per potergli far aprire il centro d'accoglienza in quel territorio, ha messo come precondizione? D'accordo, perché il meccanismo è abbastanza infernale per chi ci si trova dentro a quel punto. Come fa a rifiutare? No? Quali ricatti si possono mettere in piedi in contesti dove, come dire, la gestione è abbastanza quantomeno arbitraria da parte dei soggetti, degli enti gestori, dell'ente locale, degli organismi di polizia? Quindi questo è l'altro elemento di novità che peggiora ulteriormente le condizioni di chi arriva qui e si è salvato la pelle dopo tutto quello che ha dovuto attraversare prima di riuscire ad arrivare nel paese del centro d'accoglienza ipotetico.
E allora ci prendiamo uno stacco musicale con la dovuta calma. Eccoci.
2, 3, 4.